in diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Sono le 15:05, bentrovati all'ascolto da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta. In regia c'è Elena Colson, alla parte tecnica Roberto Fortunato. Continuiamo a seguire la giornata di riflessione, dialogo e preghiera per la pace e la giustizia nel mondo in corso ad Assisi, a 25 anni dalla sua prima edizione, quella dell'86, voluta da Giovanni Paolo II. Quest'anno il titolo è Pellegrini della verità, Pellegrini della pace. Con noi tra poco avremo Luigi Accatto, l'editorialista del Corriere della Sera. Ci collegheremo poi con il nostro inviato Luca Collodi, che questa mattina in treno insieme a Papa Benedetto XVI e al seguito del Papa è giunto nella città di San Francesco, dove lo attendevano circa 300 esponenti delle varie fedi religiose, ma anche di non credenti, che appunto si sono ritrovati ad Assisi per riflettere e pregare insieme per la pace. Questa mattina gli interventi nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola del Cardinal Turkson, presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, di Castero Vaticano, che ha poi di fatto organizzato l'evento di oggi, poi gli interventi di una decina di leader religiosi, poi il discorso del Santo Padre che commenteremo tra poco. In questo momento il Papa, insieme alle varie delegazioni, è a Santa Maria degli Angeli. È stato consumato un pasto frugale in segno di partecipazione alle sofferenze di quanti non possono vivere in pace. E adesso c'è questo momento di silenzio e di preghiera o di riflessione personale nelle stanze assegnate ai partecipanti presso la casa di accoglienza adiacente al convento. In diretta ci colleghiamo con il custode della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola. Saluto padre Fabrizio Migliasso, ben trovato, buon pomeriggio.
Grazie, pace a voi.
Lei sta facendo oggi un po' gli onori di casa, come si sente ad accogliere con la sua comunità il Papa in questa basilica e gli esponenti di così tante religioni?
Beh, è stata un'emozione grande già da questa mattina, anche nei giorni passati, sia con la preparazione logistica degli ambienti, della basilica, del convento, e anche con la preghiera in questi giorni. E stamattina è stata una grande emozione vedere arrivare via via i capi delegazioni e poi il Santo Padre che abbiamo accolto nel nostro convento per la prima volta nella storia, perché mai era stato qui al convento della Porziuncola. In basilica altri papi sono stati, ovviamente anche Benedetto XVI, però era la prima volta ed è stata una, veramente personalmente, una grande scoperta.
Ricordiamo anche il valore storico di questo luogo.
Sì, la Porziuncola è il luogo che ha visto l'inizio della vocazione di Francesco, la vocazione missionaria dell'andare ad annunciare il Vangelo, appunto sul mandato ricevuto dal Signore prima dal Crocifisso di San Damiano e poi appunto ascoltando il Vangelo alla Porziuncola. E qui, attraverso l'esperienza della fraternità, lui ritornava sempre qui alla Porziuncola, ai capitoli delle stuoie dove radunava i frati, via via aumentati nei secoli, e poi ha voluto ritornare qui a morire, qui dove aveva ricevuto anche il dono dell'indulgenza, il perdono di Assisi, voglio mandarvi tutti in paradiso, e appunto poi a cantare Sorella Morte in questo luogo che l'ha visto transitare, come si suole dire, al Regno dei Cieli. Quindi un luogo significativo perché praticamente è il punto che ha visto la vita di Francesco più importante della sua storia.
Ecco, diceva già Giovanni Paolo II, ma poi è stato ripetuto anche da Benedetto XVI, se vogliamo che il mondo diventi una casa di pace, la preghiera è la forza necessaria per imparare implorarla ed ottenerla. Dicevamo che in questo momento il Papa, ma anche appunto le delegazioni delle diverse fedi religiose stanno pregando, stanno riflettendo, ciascuno nella propria stanza, in questa casa di accoglienza adiacente al vostro convento. Viene alla mente il discorso della montagna, nel quale Gesù dice: tu quando preghi entra nella tua camera, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Un momento quindi molto importante, vero?
Sì, un momento che è un momento in linea con quello che è avvenuto già stamattina, perché sia l'arrivo, l'accoglienza del Santo Padre delle delegazioni alla porta della Basilica, ma poi tutti i discorsi, intervallati anche da momenti musicali, sono stati vissuti in un clima di grande preghiera, anche se non era ufficialmente questa la forma, però di ascolto reciproco, e questo si è percepito in tutta l'assemblea, oltre che per un grande raccoglimento dovuto anche al luogo che suscita e raccoglie queste. E poi anche il momento del pranzo, ho avuto modo di pranzare con il Santo Padre e tutti i delegati, un momento di fraternità, anche questo un altro aspetto che secondo me aiuta a costruire la pace, appunto nell'essenzialità ma anche nella condivisione. E adesso questo momento di silenzio, sia qui in convento ma anche appunto in questa struttura di accoglienza, quest'anno non si è scelto di fare come invece 25 anni fa questi momenti più ufficiali, diciamo, di preghiera, si è preferito questo ritorno all'interiorità, come giustamente diceva anche lei richiamando il discorso della montagna, perché parte da ognuno di noi, e dietro questi rappresentanti, dietro Santo Padre, c'è l'universo intero, c'è il mondo intero che cerca Dio e vive l'esperienza con Dio, quindi loro in prima persona, diciamo, che si sono messi in silenzio come tutti noi che seguiamo e cerchiamo Dio.
Il Papa questa mattina si è soffermato su due differenti tipologie di nuove forme di violenza, come le ha definite, diametralmente opposte. Da una parte il terrorismo motivato religiosamente, dall'altra parte la scomparsa della religione, la negazione di Dio che porta, ha detto il Papa, alla decadenza dell'uomo, ad una violenza subdola e silenziosa proprio sull'uomo stesso, che arriva in questo modo ad autodistruggersi. Ecco, lei, Padre Migliasso, come ha accolto queste parole?
Con sempre questa caratteristica che ha il Santo Padre di essere sintetico e nello stesso tempo profondissimo. Credo che il nostro mondo di oggi veramente viva purtroppo ancora questi due estremi, e che, se mi permette una riflessione personale, in questo momento si stanno anche un po' mescolando alla preoccupazione economica che sta vivendo il nostro mondo. E anche questo può diventare, secondo me, uno strumento di terrorismo, questo del far vedere che le cose vanno male, che l'economia è in crisi, che oggettivamente lo è anche, però può diventare anche questo un non liberare l'uomo, come ricordava il Santo Padre, renderlo schiavo anche della troppa libertà da una parte, no? Quindi mi sembra, come sempre, molto attuale, molto puntuale nel suo intervento.
E però, ecco, la crisi economica effettivamente la si sta vivendo trasversalmente in tutto il mondo, e questo incoraggia purtroppo la paura e forse scoraggia le azioni di pace.
Soprattutto, forse rischia di mettere però in sottotono invece le tante ricchezze umane che ci sono. Io credo che anche il richiamo a San Francesco, che per esempio raccomandava ai suoi frati di lavorare anche materialmente, poi se non bastava il frutto del lavoro andare a chiedere l'elemosina. Ecco, io credo che anche questo messaggio francescano sia da riscoprire nei giorni nostri, dove appunto troppo si basa tutto sull'economia, sulla speculazione, forse riscoprire i valori umani. Ricordiamo che il mondo va avanti grazie a tante persone che nel silenzio, a volte non sempre giustamente retribuite e rispettate, vivono e trasformano come collaboratori di Dio il mondo che ci è stato dato in custodia. Quindi credo che sia da riflettere anche su questo aspetto, perché non rimaniamo imprigionati dentro questa logica, ma riscopriamo il valore dell'uomo che in collaborazione con Dio trasforma il mondo che ci è stato donato.
Ricordiamo quell'incontro coraggioso di Francesco davanti al sultano Camilli, in pieno, diciamo, del periodo delle crociate.
Sì.
Ecco, che cosa ci insegna nel tempo di oggi?
Ma ci insegna, credo, a ritrovare intanto la conoscenza della propria fede, le proprie radici, perché Francesco è andato a proporre il suo Vangelo di pace, il suo Vangelo di riconciliazione, rispettando comunque il sultano, e il sultano è rimasto colpito dalla radicalità e dalla coerenza di Francesco. E credo che questo, soprattutto per noi cristiani in questo caso, sia un richiamo a riandare alle radici della nostra fede, della nostra identità cristiana, per poter metterci in serenità in confronto con chi è diverso da noi, con chi la pensa o vive un'esperienza di fede diversa. Quindi è un richiamo anche a non aver paura dell'altro, nella misura in cui lo conosciamo prima di tutto, ma conosciamo anche noi stessi, e quindi questo ci permette di andare con maggior rispetto e libertà anche verso il fratello diverso da noi.
Il Cardinal Thoran, presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, ha avuto occasione di dire nei giorni scorsi che l'incontro di Assisi, ecco, dovrebbe essere un momento dal quale far partire un messaggio destinato anche ai legislatori e agli insegnanti. Ha detto: sia sempre rispettata la persona che cerca la verità di fronte all'enigma della sua condizione, perché i giovani possano essere educati al senso critico che permette di scegliere tra vero e falso.
Ecco, sì, questo richiamo ai giovani è un richiamo direttamente a loro, ma credo che sia un richiamo anche a noi, tra virgolette, che forse giovani non lo siamo più tanto, a riproporre con coraggio questi valori, questi punti di riferimento. Credo che quell'immagine che viene usata oggi nella cultura della società liquida, no, cosiddetta, sia uno dei pericoli più grossi anche per i nostri giovani, il non avere un'identità, e questo richiede necessariamente un confronto, un dialogo. Questo credo sia importante, e questa esperienza, l'immagine anche del pellegrinaggio che ha voluto Benedetto XVI dare a questa giornata, è un segno molto bello: metterci in cammino verso, prima di tutto in cammino l'uno verso l'altro, e insieme camminare verso Dio, verso il trascendente, in questo caso anche verso le persone non credenti, come abbiamo citato. No?
Ricordiamo che nella prima parte del suo discorso questa mattina il Papa ha chiesto pubblicamente perdono.
Sì, è sempre questo coraggio di questi ultimi pontefici, di chiamare col loro nome le cose come stanno, e questo che credo sia un bel passo, un primo passo di questo viaggio nella verità e verso la verità.
Il perdono è stato chiesto nella misura in cui nella storia anche della Chiesa, in nome della fede cristiana, si è fatto ricorso alla violenza. Ha detto Benedetto XVI: lo riconosciamo pieni di vergogna. E poi ha aggiunto: ma è assolutamente chiaro che questo è stato un utilizzo abusivo della fede cristiana, in evidente contrasto con la sua vera natura.
Perché nel Vangelo viene Gesù Cristo, chiaramente ci ha richiamato a questo, e Francesco non solo con le parole ma soprattutto con i suoi gesti di vita, fatti di vita, ci ha testimoniato questo. Sì.
In questo momento le delegazioni vengono accompagnate alla piazza San Francesco ad Assisi e prenderanno il loro posto, ecco, per prepararsi poi alla seconda parte di questa giornata. Ci sarà nell'attesa fino alle 16:30 un momento di animazione con canti, danze a cura del Gen Verde e del Gen Rosso, tra poco ascolteremo anche loro. E dunque, per voi che tipo di pomeriggio si prospetta?
Beh, ancora adesso si raduneranno il Santo Padre con le delegazioni all'ingresso del nostro convento, e poi, passando di fronte alla Basilica, percorreranno simbolicamente tutta la piazza superiore e inferiore qui della Basilica di Santa Maria degli Angeli, per dare inizio anche fisicamente, visto che poi non potranno farlo fino ad Assisi città, fino alla Basilica, quindi faranno questo tratto a piedi insieme. E secondo me anche questo è un gesto molto bello, di mettersi in cammino tutti insieme, quindi noi le saluteremo, le accoglieremo e poi cercheremo, nel limite delle strade bloccate, di raggiungere anche noi la Basilica Superiore per concludere questa giornata.
La ringrazio davvero, padre Fabrizio Migliasso, custode della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola. Allora, ancora una buona giornata a tutti voi.
Grazie, il Signore vi dia pace, a voi e a tutti gli ascoltatori. Thank you.
Buongiorno a Luigi Accattoli.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi. Questa dimensione del pellegrinaggio che è stata molto evidenziata, che pensieri le suggerisce?
C'era sempre, questa volta è entrata nel titolo, già nel 1986 si camminava per raggiungere la Basilica di San Francesco, per esempio il Papa e le delegazioni cristiane scendevano da San Rufino a piedi, allora il Papa era in buona forma, fino alla Basilica Inferiore, e gli altri, le altre delegazioni, ognuna dalla sua sede dove avevano pregato. E poi c'è stato, diciamo, il treno come oggi, già nel 2002 sono arrivati in treno, anche il treno è un segno del pellegrinaggio. Ora il Papa ha voluto, con la felice intuizione di chiamare anche i non credenti, di coinvolgere, diciamo, in immagine tutta l'umanità in questa giornata, e tutta l'umanità pellegrina della pace, cioè la va a cercare, quindi cammina per trovarla, e è pellegrina della verità, perché solo nella verità si fa la pace.
Ecco, citava la felice intuizione di coinvolgere i non credenti, effettivamente è una delle novità di questa edizione.
Sì, le novità sono tre o quattro, tutte mirate a evitare equivoci, alla correttezza dottrinale, alla sicurezza, diciamo, dal punto di vista dell'ortodossia, del credo cattolico, di non compiere un gesto che possa essere accusato di cedimento, di sincretismo, eccetera, come è avvenuto, le critiche, dico l'accusa, no? Non il fatto, nelle precedenti edizioni, soprattutto in quella del 1986. La novità dell'apertura ai non credenti è la più bella di tutte, secondo me, perché appunto dimensiona l'evento a misura di tutta l'umanità, mentre diciamo coinvolgervi solo i credenti in un mondo secolarizzato e anche in conflitto con le fedi, come è quello di oggi, potrebbe voler dire: ma qui c'è solo una metà dell'umanità, o i due terzi, poniamo, ma non ci sono tutti quelli che non si riconoscono in una fede religiosa. Oggi invece qui ci sono tutti.
Il Papa ha deciso di recarsi ad Assisi, avrebbe anche potuto non farlo.
Non ci sarebbe stata reale, corposa continuità con l'impresa, l'iniziativa di Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II è andato tre volte, ne ha fatte tre di giornate di Assisi, e Benedetto, con questo rilancio, con questa commemorazione, rilancio che fa oggi, si mette esattamente nella stessa posizione. Non fosse venuto e fosse avvenuta qui una giornata con la presidenza di un cardinale a nome del Papa, avremmo avuto una riduzione di importanza, un cambiamento di marcia. Invece è la stessa impresa condotta con un'aggiunta di cautela dottrinale.
Perché era importante che le religioni si ritrovassero a pregare per la pace e la giustizia 25 anni fa, e perché è importante oggi?
Oggi è più importante di 25 anni fa. Allora era la motivazione, diciamo, era la guerra fredda che stava tornando, paradossalmente, dopo 20 anni dalla fine della vera guerra fredda, e c'era una sfida nucleare e c'era un grave rischio di conflitto tra est e ovest. Oggi il rischio è molto più diffuso, è molto più incontrollabile ed è molto più connesso alle motivazioni religiose. c'è conflitto nel mondo, in tante parti del mondo, purtroppo proprio per ragioni religiose. Non che mancassero queste ragioni nei conflitti di 25 anni fa, ma oggi sono più ardenti, più accese, più acuminate, se pensiamo a tutti nel mondo arabo e il mondo musulmano in generale, che cosa sta succedendo in India, non soltanto quindi nel mondo musulmano, ma anche nel mondo indù e buddista. Il conflitto è tornato ad avere accentuazioni dichiaratamente religiose e quindi è ancora più urgente. Non è solo commemorazione di ciò che si fece, ma è un rilancio di fronte a un conflitto delle fedi che è tornato a farsi pauroso.
Ma perché le religioni vengono spesso strumentalizzate a fini di violenza e a fini politici?
Questo è stato in tutta la storia dell'umanità e oggi c'è il rapporto tra il mondo musulmano e l'Occidente configura questo scontro epocale anche con le caratteristiche di uno scontro di civiltà o di religione, nella civiltà inclusa anche la religione, per un elemento oggettivo, per l'atteggiamento, cioè l'attitudine, la veduta di non distinzione che ha molto mondo islamico, quello fondamentalista, tra la fede e l'appartenenza a una cultura. E ci guardano come occidentali e come cristiani, ci chiamano crociati e quindi la loro tendenza, non di tutto l'Islam, naturalmente sto parlando di degli islamisti, di quelli che fanno della fede una politica. Ecco, per fortuna c'è un Islam con cui si può dialogare, con il quale si può anche pregare. E allora qui ad Assisi ci sono i musulmani che pregano e con questi si deve fare alleanza per togliere la miccia, questa miccia pericolosissima dell'uso politico della religione.
Come è guardato questo pontefice dai rappresentanti delle maggiori religioni nel mondo? Penso, non so, a certe religioni del mondo orientale. Come è guardato il Papa?
Non siamo ben documentati, sono mondi molto complessi che non si interpretano con una sola voce e non si esprimono con una sola voce, quindi questo è difficile. Però rispetto all'inizio del pontificato, quando era generalmente guardato con diffidenza, perché lo si intuiva come meno disponibile al dialogo interreligioso rispetto al predecessore, rispetto a 6 anni fa, dicevo, ora questa diffidenza è caduta, perché almeno per i due mondi con i quali siamo meglio informati, che sono l'ebraismo e l'Islam, ci sono stati gesti di vicinanza, di fratellanza e di avvicinamento molto significativi. Per quanto riguarda il mondo dell'ebraismo, ha ripetuto la richiesta di perdono per il maltrattamento degli ebrei 2 volte, e è andato al muro del pianto e ha visitato sinagoghe in diverse parti del mondo oltre che a Roma, e quindi è caduto. Ma anche con l'Islam, dopo Regensburg, l'Alexio che provocò protesta, ci sono stati molti gesti che hanno medicato, diciamo così, quella incomprensione, e il Papa è entrato 3 volte in moschee che Giovanni Paolo II l'aveva fatto una sola volta. Ecco, è stato vicino al mondo musulmano in tanti momenti difficili di questi anni, e quindi ora questi sono anche ad Assisi insieme con tutti gli altri. Io penso che un atteggiamento simile avranno, benché non siamo ben informati, anche nel buddismo, nell'induismo, tra i Sikh, tra tra i confuciani, eccetera.
Non dimentichiamoci che Assisi può essere l'occasione anche di un rilancio dell'ecumenismo e quindi dell'unità tra i cristiani.
Questo dunque abbiamo visto stamattina che nella Basilica di Santa Maria degli Angeli per primi arrivavano l'arcivescovo di Canterbury e il patriarca di Costantinopoli e poi tutte le delegazioni luterane, metodiste, battiste. Diciamo, per tutte le giornate di Assisi sono sempre state innanzitutto una confluenza di tutte le chiese cristiane. Le altre religioni, per la difficoltà, diciamo così, di avere una rappresentanza ben identificabile, unitaria, eccetera, sono rappresentate sporadicamente, ci sono tutte, ma ci sono, diciamo, a pezzi, così ancora meno per, si può dire, la rappresentanza sia omogenea per i buddisti, gli induisti, eccetera. Mentre il mondo cristiano è rappresentato tutto, sistematicamente, con tutti i patriarcati più importanti e tutte le unioni o famiglie confessionali. Questo vuol dire che nell'arco di 25 anni questa via secondaria all'ecumenismo, perché la primaria è quella dei dialoghi teologici tra le chiese, questa via secondaria ha preso piede. Oggi nessuno mette in discussione tra i cristiani l'opportunità di incontrarsi al servizio della pace.
Ma tutte le religioni condividono la stessa idea di bene?
No, naturalmente, purtroppo questi incontri si fanno anche per un avvicinamento delle idee di bene. Ci sono diversità storiche e culturali enormi e quindi non si può semplificare nulla. Certo, tra le persone che sono in questa giornata intorno al Papa ci potrebbe essere un'intesa facile, ma dietro di queste ci sono divaricazioni e complessità terribili. Ora non è, diciamo, configurabile una via migliore, questa è stata la genialità di Papa Wojtyła, sì. per avvicinare le idee degli uomini religiosi e quindi svelenire, disinnescare la miccia del conflitto religioso. Non c'è idea migliore che non quella di chiamarli a pregare e riflettere insieme.
Ecco, Accattoli, resti in linea. Ci colleghiamo intanto con l'inviato della Radio Vaticana ad Assisi, Luca Collodi, che ha viaggiato con Papa Benedetto XVI in treno insieme al seguito papale. Buon pomeriggio, Luca.
Grazie Antonella, grazie in diretta ad Assisi dal piazzale di San Francesco, dove tra qualche minuto è atteso anche il Papa.
Sei con un ospite in particolare, mi sembra di aver capito.
Un gradito ospite che è il direttore del quotidiano Avvenire, Marco Tarquinio, con il quale vogliamo fare due brevi riflessioni, poi hai anche degli inserti che abbiamo realizzato qua a Assisi e che lancerai dal studio. Innanzitutto il tema della verità, oggi il Papa stamattina lo ha ricordato qui ad Assisi. Chi cerca Dio, dice il Papa, spesso magari non lo sa, ma è più, io traduco in modo forse un po' più volgare, cristiano di quanti invece tutti i giorni vanno a messa. Perdonatemi e perdonami Marco questa traduzione un po' popolare, ma insomma è forte questo concetto.
Beh, è un concetto che non è nuovo neanche sulla bocca del Papa, è anche sulla carta scritta, penso al suo straordinario libro intervista con Peter Sewald, Luce nel mondo, dove mette nero su bianco un concetto analogo, no? Quelli che sono dentro e cosa colgono di scivolar fuori, quelli che sono fuori e cercano davvero e sono dentro, si stanno avvicinando. È bello che oggi sia qui tanta parte del mondo delle religioni e anche dei non credenti per un cammino che è di pace e di verità. Le due cose si tengono, non c'è pace senza verità e senza giustizia, è chiaro.
persone che cercano la verità, ma il Papa è tornato a sottolineare anche il concetto di verità applicato non tanto alla ricerca religiosa ma alla vita quotidiana, e io penso alla politica. Tu che cosa ti ha suscitato questo accostamento verità-politica?
Beh, mi riporto anche al discorso straordinario al Reichstag a Berlino. L'idea che la politica possa contribuire alla costruzione del bene comune, ma non è la dimensione totalizzante unica dove questo si realizza. E quindi abbiamo l'altra parte del ragionamento che continua. Al cospetto del mondo, Papa Benedetto XVI continua a porre i temi fondamentali, a cominciare da quello della ricerca della verità e della costruzione di ciò che è giusto, da fare con cuore docile, che è sinonimo di coscienza nella riflessione del Papa, mettendo tutte le cose al posto giusto, la politica al suo posto, la sfera della ricerca di Dio e della dimensione spirituale al suo posto, la capacità in tutti questi ambiti di costruire un dialogo che non annulli mai le specificità e la potenza della verità che scopriamo. Per noi cristiani continuare in questo impegno, con questa chiarezza di fondo, che dovesse essere essenziale in un tempo così complicato in cui la convivenza è necessaria e inevitabile, non solo possibile, io dico inevitabile.
Un ultimo concetto, Tarquinio, con il quale vorrei chiudere con te. Il Papa ha detto alla fine che il no a Dio è alla base di tante violenze, è alla base di tante incomprensioni. Forse è un concetto che oggi noi, su quale riflettiamo poco, ma forse c'è tanta verità in questo aspetto. Il rifiuto di Dio è alla base di tutta la nostra incertezza umana, sociale, politica, economica.
È alla base di questo perché perdiamo l'ancoraggio fondamentale, quello che ci aiuta a illuminare la vita, le scelte. È parte, questa è una consapevolezza, la verità sostanziale, parte della grande esperienza italiana, dell'eccezione italiana, anche qui a cospetto del mondo. E noi continueremo a essere capaci di esemplificarlo, di mostrare come sarà praticabile, se non perderemo noi stessi da questo punto di vista. Io mi auguro che da Assisi, nel momento in cui si parla a tutti, riusciamo a parlare a noi stessi e ascoltare soprattutto gli italiani. Abbiamo qui questo cuore, io sono di Assisi e qui lo sento battere oggi con molta forza, una dimensione nuova di un incontro che si ripete e che riesce a portarci nuovi significati e nuovi spazi di riflessione.
Grazie a Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, lo ringraziamo per la collaborazione che spesso concede alla Radio Vaticana, auguri per Tarquinio. Antonella, a questo punto
sì,
io
Luca,
prego.
Quindi lo spirito di Assisi raccontato da una persona di Assisi, molto bella questa cosa, tra l'altro mi faceva venire in mente alcune delle parole di Andrea Riccardi, il fondatore della comunità di Sant'Egidio, che negli anni ha mantenuto proprio in vita questo spirito di Assisi e che in un editoriale pochi giorni fa diceva: Assisi ci induce ad imparare a vivere insieme, in fondo è questo un po' il nostro destino. Allora Luca, se resti in linea, tu poco fa hai intervistato alcuni rappresentanti dei gruppi Gen Rosso e Gen Verde, che sono espressione artistica del movimento dei focolari.
Sì, e forse che... in sottofondo non so se ti arriva
sì.
L'audio, perché diciamo il momento importante del pomeriggio sta già iniziando in attesa del Papa, ci sono dei canti e ci sono tantissime persone che stanno partecipando a questo momento, diciamo, di festa, perché poi alla fine Assisi si sta concludendo con una festa, Antonella.
Fino alle 16:30 animeranno con canti e danze la giornata, insieme con il coro di Roma in canto serafico e con il coro diocesano di Assisi. Ascoltiamo al tuo microfono Maria Regina Mir dalla Corea del Sud.
Il mondo della pace. Si è visto che quest'anno un contributo artistico poteva sottolineare questa giornata per la pace, e proprio attraverso il nostro lavoro, che è il nostro spettacolo, la musica, il canto e la danza, abbiamo creato due momenti. Il primo momento sarebbe per preparare per questo momento conclusivo, che partire dalle 4:30, il Gen Rosso e il Gen Verde terremo per un'ora con i nostri canti, ma sempre nello spirito di questa preghiera, no? Preghiera per la pace. Soprattutto da sottolineare tre pezzi che canteremo davanti al Papa e con tutta la delegazione, sarebbe prima canto e Hopes of Peace, no? E poi la preghiera della pace che abbiamo composto appositamente per questa occasione, e poi la coperta del mondo che un po' racconta che la varietà di colori che possono intessere una coperta che copre tutto il mondo.
Benedikt Enderle, direttore artistico dei Gen Rosso. Dobbiamo parlare dell'arte al servizio della pace, perché è un tema che mi sembra principale in questo momento pomeridiano di Assisi, conclusivo di questa giornata dedicata alla riflessione e alla preghiera per la pace.
Sì, l'arte io penso che sia uno strumento proprio fatto apposta, sembra, dove confluiscono un po' tutto ciò che sono le ricchezze dei vari popoli, da qualsiasi angolo del mondo vengano, e è uno strumento per eccellenza per la pace, perché esprime già un'armonia che poi è come un sinonimo di quello che la pace significa, no? Poi inteso, non bisogna parlare una lingua soltanto di parole che si sanno, ma una lingua di sentimenti, di emozioni, quindi penso che con questo gesto potremmo anche raccogliere le persone che vengono un po' da tutto il mondo, come del resto anche noi che veniamo da complessivamente, penso, forse una ventina di nazioni.
Qual è il linguaggio dell'arte, della musica, del canto che crea condizioni di pace, che favorisce il dialogo tra le persone?
Ma io penso la chiave sta in chi lo fa. Oggi si sa che tante volte l'arte è un pretesto, insomma, o per un esibizionismo o per portare avanti le proprie idee o per questioni commerciali o per, ci sono tanti motivi, o per questioni competitive, quello che si vuole, no? Ma invece quando l'intenzione è quella di creare veramente, già fra chi sta sul palco, un clima di pace e veramente fare un dono a chi sta ascoltando, in questo caso sulla piazza ma anche via internet o via televisione, poi certamente abbiamo cercato fra i nostri testi anche testi che lo esprimono. Hopes of Peace per esempio è una canzone che in varie lingue, dal swahili al cinese all'arabo, dice: semina la pace, tu vedrai che la tua speranza ritorna. Poi la preghiera semplice: fammi strumento di pace, quindi di esplicito. La stessa cosa anche nella famiglia del mondo, dove ci esprimiamo come una famiglia, pur venendo da vari angoli, però che poi ha un'unica intenzione di riconoscersi come una famiglia che sta nella pace.
Grazie a Benedikt Enderle, che arriva dalla Svizzera, tra l'altro, per i Gen Verde. Private Banfield arriva invece da Panama. Cosa significa provare uno spettacolo di questo genere in attesa dell'arrivo del Papa?
Sentiamo che sono piccole granelli di sabbia. Così costruiamo il nostro contributo, no? Già cercare di ascoltarci, cercare di costruire, di fare queste prove, no? E sentiamo che già, anche sentendo tutte queste persone che ci sono nella piazza da questa mattina, da diverse provenienze, è già fare un'accoglienza a queste persone che stanno arrivando, di modo che riscaldiamo e non siamo solo noi ad accogliere, saremo tutti quelli che siamo in piazza a raccogliere queste persone.
Grazie a Luca Collodi per queste interviste da Assisi. Allora, la pace non si può predicare se non la si vive prima dentro di sé. Questo è un po' il messaggio anche di questi artisti.
Certo, l'arte, ma soprattutto l'arte è uno strumento, è un mezzo per conoscersi, per stare insieme, per valorizzare la creatività di tutti quanti. E io credo che anche questo, se ne parlava prima anche con altri colleghi, sia un modo per creare pace, quello di conoscersi attraverso l'arte e quindi attraverso anche le proprie culture, mettendo insieme schizze diverse. E poi ti posso dire, un momento molto bello della giornata, il pranzo che è stato fatto nel refettorio dei frati, qui nella Basilica di San Francesco.
Ce ne accennava il padre custode, padre Migliasso, un pranzo frugale.
Semplice ma ricchissimo, e sembrava veramente di avere a tavola delle cose buonissime, lo erano, ma che erano di una grande semplicità, quindi talvolta è veramente il modo con cui, lo spirito con cui uno si prepara a fare delle cose, e hanno mangiato insieme persone che parlano lingue diverse, religioni diverse, ma si capivano, si parlavano, sorridevano, così come è avvenuto questa mattina anche in treno. Sette vetture con 300 persone di culture, di paesi, di tradizioni religiose diverse, che stavano insieme, chiacchieravano, sorridevano, pregavano, prendevano il caffè. Veramente spirito di Assisi che certamente nel concreto dimostra che si può comunicare, si può costruire anche nella diversità.
Vedo dai lanci di agenzia il presidente della Tavola della Pace di Perugia che ha detto ai leader religiosi che oggi si incontrano ad Assisi nel nome della pace e della giustizia a sangue di dover fare la loro parte per mettere fine alle guerre di religione e per far sì che tutte le religioni e tutti i credenti possano divenire realmente strumenti di pace. È tempo che anche i leader politici facciano altrettanto, era anche quello che diceva Tarquinio prima.
Senz'altro, e la politica può far molto per la pace, anche se il Papa ha ricordato che non è la politica la bacchetta magica, non ha la capacità di creare la pace dal nulla, la pace si crea nei cuori e qui ritorna quello che ha detto il Papa, il no a Dio ha prodotto crudeltà e una violenza senza misura che è stata possibile solo perché l'uomo non riconosceva più alcuna norma e alcun giudice al di sopra di sé. Io penso che in questa frase ci sia molto da meditare a partire proprio dai nostri politici.
Io ti ringrazio Luca per questo intervento, ancora buon proseguimento di giornata. Il Papa è previsto che rientri a Roma con il treno Freccia Argento messo a disposizione dalle Ferrovie dello Stato in serata, precisamente quando?
Ma guarda, la partenza da Assisi è prevista intorno alle 19, però qui le previsioni sono di una partenza ritardata di una decina di minuti, quindi intorno alle 19.10 per arrivare prima delle 21 alla stazione della città del Vaticano, da dove questa mattina è partito in perfetto orario il Freccia Argento. Anche questa è una bella esperienza di comunità, di comunione, di gruppo, di viaggio comune, un viaggio questa mattina molto sereno, molto bello, soprattutto nel momento in cui il treno ha rallentato la sua corsa nelle stazioni di Terni, di Spoleto, di Foligno, dove tantissime persone, ti assicuro, tantissime persone, io stesso sono rimasto sorpreso, di ogni età, dai giovani agli anziani, ai ferrovieri, ai poliziotti, ai carabinieri, ai sindaci, agli amministratori, salutavano il Papa. E, francamente questo fa riflettere, il Papa è ancora una persona che riesce a riunire intorno a sé un grande consenso, ma forse questo aspetto anche umano del saluto al Papa, di un treno che passa, fa anche riflettere sul senso di tante cose, quelle persone, io mi auguro che poi sono chiamate a decidere veramente sul bene comune di tutta la comunità.
Grazie a Luca Collodi, buon lavoro.
Grazie a voi da Assisi a Roma la linea, grazie.
Sono le 15.47 sulla Radio Vaticana in diretta. Allora, Luigi Accattoli, editorialista del Corriere della Sera, c'è il rischio che l'appuntamento di Assisi resti un evento isolato?
Ah, certamente. Uno dice, beh, ora l'abbiamo fatta e aspettiamo altri 25 anni, non so, o forse 10, che ne arrivi una nuova convocazione e, come dire, diventa un protocollo, una formalità, una cerimonia. E il dargli seguito ogni momento si deve pensare alle assisi che si vivono nel quotidiano, cioè il fatto che nelle nostre città ormai, io diciamo dal punto di vista dell'Italia, il trovarsi insieme tra credenti di diversa appartenenza è abituale. Questo non era 25 anni fa, ma è oggi. La presenza enorme dell'enorme crescita, non è enorme la presenza, ma insomma la crescita è stata rapidissima, degli immigrati dall'Europa orientale e dal mondo musulmano ha fatto sì che ora siano tra noi non soltanto i musulmani, come di questo parliamo sempre, ma anche ci siano gli ortodossi di diverse appartenenze provenienti da tanti diversi paesi. Ora questo ci sono poi anche ovviamente le religioni orientali più numerose, ma non ce ne accorgiamo fino a questo momento granché. Questo questa presenza molteplice deve indurre a celebrare giornate di questo tipo, occasioni di questo tipo, ovunque alla base, ma non soltanto celebrare nel senso che ne so che può fare un vescovo e prendere delle iniziative cittadine, diocesane, ma nel vissuto e tutte le volte che un credente cristiano incontra un credente musulmano, di vedersi e unirsi proprio nel onorare la capacità di preghiera, la vocazione alla preghiera dell'altro, e quindi per esempio partecipare alle occasioni di festa, no? Che loro il Ramadan poniamo, oppure per gli ebrei la Pasqua ebraica, e noi farci fratelli nel vissuto, e quindi riuscire ad affrontare qualcuno dei problemi, perché non è solo preghiera a digiuno, è anche riflessione appunto su che si può fare per diventare fratelli.
E questo avrà ripercussioni sulla vita civile, cioè ci renderà più disponibili a vivere gli uni accanto agli altri, insomma migliorerà la nostra partecipazione al bene comune.
Questo lo fa già, non c'è nessun dubbio che se non ci fosse questo sforzo di avvicinamento, non dico le giornate di Assisi, ma l'insieme delle iniziative con cui i credenti cercano di incontrarsi e di aiutarsi nel mondo, pensiamo a che cosa è stata la figura di Gandhi e quanto ha avvicinato il mondo indiano al mondo cristiano. Ecco, se non ci fosse tutto questo, ed è cosa dell'ultimo secolo, prima non c'era questa ricerca di contatto, se non ci fosse questo, il conflitto sarebbe molto peggiore. Questa sfida che abbiamo ora con il mondo musulmano, se non ci fosse stato il Vaticano II che chiedeva ai cattolici di praticare un avvicinamento e un dialogo, e se non ci fosse stato citavo Gandhi, tutto il movimento laico non cristiano che è andato con la mano tesa verso i diversi, oggi noi saremmo in una condizione di un conflittuale molto più pericolosa, diciamo perlomeno il doppio, il triplo rispetto a come è oggi. Questo lo possiamo proiettare in avanti e dire: se non ci fossero tutti i gruppi di incontro, le giornate di dialogo, le tavole rotonde, eccetera, come sarebbe la convivenza nelle nostre città con questo problema dell'immigrazione? Dobbiamo essere grati agli uomini di pace e primi i papi in questa impresa, che hanno tolto chiodi, hanno tolto dinamite a questi rapporti.
La ringrazio molto davvero di essere stato con noi, Luigi Accattoli.
Grazie a lei.
Buon lavoro.
Grazie a lei.
A risentirci. Sono le 15.53 in diretta sulla Radio Vaticana, è il momento di vedere che traffico c'è nella capitale, quindi da Assisi torniamo a Roma. Abbiamo in linea dal servizio Luce Verde della Polizia Municipale l'istruttore Auretta Crialesi. Ben trovata, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori. Le difficoltà di circolazione che si sono avute nel corso della mattinata, in particolare nell'area adiacente a Ponte Milvio, sono terminate e la circolazione è regolare su tutto il territorio cittadino. Non abbiamo al momento eventi di rilievo da segnalare. Ricordiamo però la chiusura del fornice centrale di Porta San Giovanni in direzione di Via Appia e della corsia centrale di Via Appia Nuova fino a Via Faenza, questo a causa del prolungamento del cantiere della metro C. Raccomandiamo di prestare attenzione alla nuova viabilità e consigliamo nelle prossime ore, che sicuramente saranno di maggior traffico, di prestare appunto attenzione alla nuova segnaletica. È stato appena rimosso un incidente su Corso Francia nella rampa di immissione su Via del Foro Italico in direzione Salaria, pertanto anche sulla via dei Fori Italico e sulla tangenziale il traffico al momento è regolare. Ci sono dei leggeri rallentamenti sulla tangenziale est in direzione San Giovanni, in prossimità del cantiere all'altezza di via Batteria Nomentana, e è tornata alla normalità anche il traffico sulla via Flaminia in uscita. E direi che per il momento è tutto, vi auguriamo un buon pomeriggio.
Grazie, grazie a Lauretta Crialesi dal Servizio Luce Verde della Polizia Municipale. Vi ricordo che presto questa trasmissione sarà disponibile sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiovaticana.org/105live, giornata che continuerà a seguire l'appuntamento di dialogo tra le religioni in corso ad Assisi con la radiocronaca a cura di Isabella Piro a partire dalle 16:20, e poi ancora con i commenti e un bilancio conclusivo a cura di Federico Piana alle 18:30, sempre in diretta su 105 Live Radio Vaticana. Ad Antonella Palermo, buon proseguimento di ascolto. Tra 5 minuti il notiziario flash in lingua francese e inglese.